Beh, io volevo
Mario.
dire una cosa, le anime in effetti è un concetto platonico, alla fine non è neanche scritturale, nella Bibbia si parla dello spirito, della ruah, ma non dell'anima, quindi la contrapposizione corpo e anima come corpo che è prigione dell'anima è proprio un concetto platonico, e quindi anche la contrapposizione che anche nelle lettere paoline c'è, cioè tra la carne e lo spirito, è stata calata in questa dimensione. In realtà però questa contrapposizione tra anima e corpo, come corpo male e anima bene, non è biblica, è una visione che è stata filosofica, che è stata sovrapposta. Ora, senza andare a fare una disamina teologica sul sesso dell'anima o sul sesso, come se sarebbe fare il sesso degli angeli, noi non sappiamo nulla di questa cosa. Noi siamo c'è qualche cosa di noi che sopravvive e che viene chiamata anima, soffio, spirito. In effetti poi se abbia sesso o non abbia sesso, questo non lo sappiamo, sono cose che non sono scritturali, nella Bibbia non sta scritto da nessuna parte, insomma.
Non solo, poi Cristo, mi sembra, ecco, se noi dobbiamo puntare sempre su Cristo, secondo me, quando abbiamo queste difficoltà, perché per noi Cristo è Dio incarnato, quindi se ci ha detto lui qualcosa, forse ci ha fatto capire dove andiamo a parlare dopo. Ma lui, per esempio, Cristo non cita mai né l'anima né l'ultraterreno. Quando lui si riferisce a pienezza di vita e alla costruzione del regno, oramai sono tutti d'accordo che parla della nostra vita terrena. Quindi noi dobbiamo costruire il regno qui, con le nostre relazioni affettive. La resurrezione, mi sembra, Mario, non smentiscimi se sbaglio, è relativa proprio al corpo, cioè quando lui parla di resurrezione proprio fisica, cioè quando ci sarà la resurrezione dell'ultimo giorno, lui parla di corpo, non ha mai parlato di anima. Quindi, vuole dire, sai, poi anche su questo ci sono tante sovrapposizioni nel corso dei secoli che vanno altrove. Forse il tentativo che almeno noi cerchiamo di fare in continuazione è un attimo, Cristo che cosa dice di questo? Perché sennò ci perdiamo, è un mondo troppo, troppo vasto e troppo complesso.
E a questo punto vi faccio un'altra domanda, perché io volevo parlare prima del nostro sito, che lo voglio ricordare, www.gruppopontisospesi.eu, giusto?
Perfetto.
Ho letto che c'è un progetto che si chiama Cristiani in Dialogo. Posso dire che, cito testualmente, si propone di espandere la conoscenza della cristianità, delle sue molteplici forme ed espressioni. Ci volete sparlare un pochino, qualcuno di voi tre, di questo progetto che è molto interessante?
Sì, Riccardo, qui questo progetto è nato con l'idea di creare un momento di incontro fra pastori valdesi, presbiteri vetero-cattolici, laici, cattolici, con uno scopo. Lo scopo è quello di riflettere in maniera il più possibile serena e all'insegna dell'incontro tra posizioni diverse, in un luogo che è punto di incontro della diversità, delle diversità. Quindi un luogo di confronto e di condivisione con i rappresentanti delle altre confessioni cristiane, per cogliere tratti di similitudine e tratti di distanza, di differenza. Qualcuno ci ha chiesto e ci ha detto: ma questo progetto si potrebbe iscrivere nella linea dell'ecumenismo? Beh, questo è un po' impegnativa come cosa, insomma, è una cosa un po'...
Però...
Certamente lo sforzo è quello di creare sempre più per noi stessi e per gli altri occasioni di confronto su quelle che sono le forti diversità, le forti divergenze. Se vogliamo essere realmente testimoni di un vissuto sul quale abbiamo lavorato, nel senso di averlo elaborato, questo vissuto, dove la diversità veniva originariamente concepita come scissione, divisione, incapacità proprio di ingresso nella vita, ecco che allora non ci si può sottrarre all'impegno di provare a portare in forma anche minima quello che è un discorso di confronto tra realtà della Chiesa cristiana fra di loro molto differente. E certamente, voglio dire, a livelli anche molto più alti, questo è un tentativo che viene portato avanti con tante difficoltà, ma credo di poter dire con tutta serenità che un tipo di contributo di questo genere è comunque in qualche modo una spinta molto forte. Le persone che partecipano a questi incontri sono persone che vengono in queste occasioni messe fortemente alla prova cristiana, perché le tematiche sono tanto forti e tanto scottanti da determinare reazioni spesso molto forti in chi è portavoce, dico per dire, di un'esperienza protestante o di chi è portatore convinto di un'esperienza cattolica. Ma in quel momento stesso si forgia la capacità di stare con l'altro nella diversità.
Io ti volevo chiedere anche... Antonio, vai.
Diciamo, uno dei tanti temi di confronto che emergono è anche quello dell'omosessualità, cioè cercare di capire come le varie confessioni cristiane che si mettono in relazione con noi vivono l'esperienza, sì, l'idea, il pensiero teologico, e quindi cercare di capire anche similitudini e differenze di questo, ma è una, diciamo, delle parti del tutto.
Sì. Vi capita comunque che in questi incontri venga qualche ragazzo, qualche persona che magari viene da una famiglia prettamente, diciamo, cattolica, e già è difficile magari dirlo in famiglia, fare coming out in famiglia, a parte sul posto di lavoro, quindi voi come vi ponete, essendo magari che è difficile già dirlo, poi figuriamoci sentirsi cattolici, anzi scusa, credenti, cristiani, e volerlo magari dire per sentirsi meglio.
Mario, vuoi provare a rispondere?
Cerco di rispondere io. Noi non abbiamo una posizione univoca. È chiaro che abbiamo sperimentato che il parlarne in famiglia, parlarne anche nelle relazioni più importanti, è una cosa che favorisce lo sviluppo della personalità e fa anche stare la persona più serena. Quindi è un cammino che in sé è buono, perché evita di dire menzogne, evita di avere doppie vite, triple vite, di nascondere parte della vita a persone verso cui si prova affetto. Però ecco, noi non diciamo bisogna fare così, perché ogni caso è diverso dall'altro, quindi se in linea generale è consigliabile, noi non diciamo bisogna fare così, perché ci sono casi in cui questa cosa potrebbe avere anche degli effetti negativi, quindi noi lasciamo che la persona decida da sola, valutando la propria personalità e il proprio ambiente familiare, di come regolarsi, insomma.
Chiaro, Riccardo, ci sono state testimonianze anche veramente drammatiche di non accoglienza in famiglia. Ricordo per esempio casi di famiglie che appartenevano ai gruppi neocatecumenali, e alcuni gruppi vivevano l'omosessualità come veramente qualcosa di infernale e spingevano i genitori a mandare via da casa i figli, quindi proprio a mandarli per strada. E come ricordo anche testimonianze drammatiche di persone che andavano a confessarsi e venivano praticamente evitati come un demonio. Quindi sicuramente è una tematica ancora molto molto difficile, che fa ancora danni. Chiaramente, come dicevi tu, non è una tematica che riguarda solo la Chiesa Cattolica o altre chiese cristiane. In America pensiamo anche alle chiese riformate, reazionarie, cioè voglio dire, che cosa fanno. Ma riguarda un po' tutte le agenzie educative, quindi la scuola, la famiglia, lo sport, no? Se abbiamo sentito i commenti recenti di alcuni calciatori.
Certano,
quindi certano. In Italia sono un po' tutte le agenzie educative che hanno questo problema, che poi è l'omofobia fondamentalmente. Noi, devo dire che come gruppo, quello che cerchiamo di fare è più lavorare sul diffondere una cultura di accoglienza. Quindi allargarci a reti sempre più significative di familiari, di amici, quindi per stare, diciamo, nelle nostre vite, ma anche luoghi di incontro, di scambio, anche se voi questo nostro dialogo, no, va in questa direzione. Noi proviamo a testimoniare attraverso la nostra vita, sperando di stimolare una cultura dell'accoglienza. D'altronde questo è quello che possiamo fare con le nostre piccole vite.
Ma guarda, Antonio, hai detto una bellissima cosa prima, cultore dell'accoglienza, ma siccome dicevi prima che il messaggio di Dio è un messaggio d'amore, voi comunque fate anche una cultura dell'amore, cioè, credo io, cioè un diffondere l'amore, perché non c'è nulla di male, ma l'amore in generale è l'amore proprio nell'accoglienza, l'amore è quello nel messaggio di Dio, che è un Dio per tutti, non è un Dio solo per pochi. E certo. Poi volevo chiederti una cosa che per me è anche importante. Quali sono poi i target delle persone che ti rivolgono a voi? Cioè, da adolescente, non so, da persone un po' più...
C'è un po' di tutto, devo dire la verità, nel senso che il range di età va dai 20 ai 70. Il nostro gruppo che si incontra ogni 15 giorni di domenica per tre ore e mezza, in una struttura che ci è messa a disposizione da un'associazione culturale napoletana, vede
cattolica. Viva la cosa,
sì, c'è un segnale.
Ma non siamo gli unici in Italia, poi magari ti do qualche dato a livello italiano.
E accoglie
dati. vai, scusa se ti interrompo.
Arrivano, ci sono tutti i dati, vanno appunto dai 20 ai 70 anni, e sono uomini, donne, omosessuali, cristiani, praticanti, aspiranti, i quali vogliono condividere in uno spazio protetto la loro esperienza di vita, per provare a viverla diversamente, a declinarla diversamente. Uno dei percorsi interessanti è vedere come anche la parola cambia quando all'inizio i ragazzi vengono all'interno del gruppo, utilizzano terminologie, espressioni peraltro standardizzate per descrivere situazioni, circostanze, dimensioni affettive. Col passare del tempo il linguaggio dei singoli si arricchisce, muta con il mutare della capacità di creare la sua realtà. In qualche modo vediamo che persone che vengono dalla più diversa formazione culturale, dalla più diversa estrazione sociale, perché abbiamo di tutto, abbiamo dal studente universitario all'insegnante di scuola, passando per il professionista, il medico, c'è di tutto, l'architetto, il commerciante, il disoccupato. Lo studente universitario che si dimena per portare avanti i suoi studi, c'è di tutto. Però quello che è interessante vedere è che quando tu arricchisci la persona, gli dai gli strumenti per incominciare a leggere la sua dimensione di vita con una chiave diversa, con delle lenti diverse, ecco che, a prescindere da quello che è la sua strumentazione sociale, culturale, esperienziale, ecco che la capacità di leggere e vivere la realtà muta. Quelle stesse, e quindi, capisci, entrano a far parte di una realtà del genere situazioni più diverse. Cito qualche numero, 150 persone in 10 anni, 2000 presenze complessive ai nostri incontri, gli incontri tenuti oltre 150 in questi 9 anni, quindi incontri nei quali tra l'altro andiamo dalla dimensione spirituale, e quindi la fede, la meditazione, utilizzando molto la tecnica della meditazione, al discorso, diciamo, strettamente relazionale, e quindi incontri che mettono strettamente in contatto le persone, l'utilizzo della ludoterapia, per dirne una, l'utilizzo
della... scusa, puoi ripetere, Federico, della?
Sì, della ludoterapia.
Ludoterapia,
che forse Antonio ci può illustrare meglio, perché comunque
è un operatore di ludoterapia,
e che certamente è uno strumento utilissimo per favorire l'incontro. Attraverso il gioco permette anche ad adulti di entrare in contatto con la loro parte bambina, e quindi interagire su un piano completamente diverso, che consente l'emersione di quello che è la persona, a prescindere da tutti quelli che sono i paletti che la nostra cultura, l'età, stereotipi impone.
Beh, allora, scusa Antonio, descrivici un po' questa ludoteca, cosa fate?
Ludoterapia. La ludoterapia è, diciamo, un assemblamento di tecniche che sono prevalentemente utilizzate per i gruppi di psicoterapia, ma che non vuole essere uno strumento di psicoterapia, ma vuole favorire, appunto, come diceva Federico, vuole agevolare l'immersione nelle persone di quelle che sono magari problematiche che non riesce ad affrontare così in maniera serena con altre modalità. E in effetti che cosa si fa? Si parte attraverso giochi di riscaldamento, che possono essere giochi semplici, proprio veramente anche quelli dei bambini, e incontrando l'altro. E poi si utilizzano tecniche che vanno dalla scrittura creativa, al disegno, piuttosto che alla danza, oppure allo psicodramma, insomma, per andare poi magari a focalizzarsi su quello che emerge. Quindi si vivono delle esperienze insieme, si rielaborano e si mettono in relazione con la propria vita. Chiaramente tutto questo in un clima che è sempre molto leggero e allegro, anche se ti aiuta ad andare molto in profondità. E a sostenere questa profondità a livello di gruppo. Chiaramente spesso quando utilizziamo questo che è una dei metodi che possiamo utilizzare, chiediamo sempre aiuto a magari psicologi e psicoterapeuti, perché se sappiamo per esempio che andiamo a toccare un tema da cui possono emergere delle problematiche molto forti, è opportuno che ci sia poi un professionista che possa intervenire per aiutare chiaramente la persona. E noi, devo dire, nel corso di questi anni oramai abbiamo veramente tante amiche e amici professionisti di questo tipo che sono veramente sempre gratuitamente con noi e per noi disponibili.
Quale futuro vedete per i gruppi come il vostro? Visto che hai detto che ce ne sono altri e comunque secondo me è necessario che si diffonda questo messaggio.
Qua devo intervenire per forza, io chiedo scusa a Mario perché sono quello dentro questa tematica. Allora, dobbiamo sapere che noi ci innestiamo anche come gruppo napoletano in una storia dei gruppi italiani che parte nel 1980. È una storia che ha oltre 30 anni di vita. Parte con questa esperienza, con questo primo campo di fede e omosessualità che si è tenuto nel 1980 presso il Centro Ecumenico Valdese di Acque in Piemonte. I valdesi accolsero i cattolici prevalentemente, grazie all'intervento di Don Luigi Ciotti e di Don Franco Barbero, e ospitarono un primo incontro, quindi diedero proprio uno spazio fisico di 3 giorni a disposizione per i cattolici e le cattoliche omosessuali che volevano confrontarsi, perché in Italia chiaramente la Chiesa Cattolica non dava spazio, siamo nel 1980. Da quella realtà le persone si sono incontrate e hanno fondato i primi 2 gruppi, quello di Milano e quello di Torino. Esattamente il Guado a Milano e Davide e Giornata a Torino, che si riuniva nei locali del gruppo Abele di Don Luigi Ciotti. Da lì partono i gruppi italiani di omosessuali cristiani, quindi noi già dalla nostra nascita ci siamo introvati in relazione, siamo stati sostenuti da 2 gruppi romani, per esempio Nuova Proposta e La Sorgente, che hanno oltre 20 anni di vita, proprio assistiti e così tipo adulti che assistono i bambini. Oggi in Italia esistono oltre 30 gruppi, essenzialmente diffusi per il 70% nel centro-nord. Al sud, per darti un riferimento, ci siamo noi, c'è un gruppo a Bari, c'è un gruppo a Catania, un gruppo a Palermo, un altro semigruppo tra Marsala e Trapani, e ce n'è uno a Cagliari, considerando anche la Sardegna come sud. Il resto sono quindi prevalentemente al centro. Questi gruppi in Italia hanno dato la possibilità, appunto come il nostro, di realizzare un luogo di incontro, di scambio, di condivisione, ma anche di relazione con il mondo esterno. Ci troviamo di fronte a realtà molto variegate, realtà che sono molto concentrate sulla fede, realtà invece più concentrate sul vissuto omosessuale, realtà che hanno una figura di riferimento, magari un religioso, un sacerdote di riferimento, altre che sono completamente autonome, alcune sostenute dalla Chiesa Valdese, altre invece vissute nelle parrocchie. E qua ti do un dato che ti può magari far riflettere. queste realtà da 3 o 4 anni, e quindi iniziamo anche a parlare di futuro, si riuniscono in un forum nazionale che è uno spazio virtuale, grazie anche ai social network. Uno dei nostri siti di riferimento è www.jonata.org, non so se hai mai avuto modo di accedervi. Perfetto. E queste realtà insieme chiaramente stanno andando anche verso un intervento anche nel mondo esterno più forte. Ma ti volevo dare questo dato: nell'ultimo forum abbiamo presentato un lavoro statistico delle relazioni dei gruppi italiani rispetto alle chiese, alle comunità ecclesiali. Quindi, qual è la fotografia delle relazioni ecclesiali di ciascun gruppo? Abbiamo fatto una statistica, un sondaggio. È risultato da questo sondaggio che ti cito testualmente il report che puoi trovare appunto sempre su jonata.org come risultato del lavoro del forum: i gruppi omosessuali credenti italiani si riuniscono nel 52% presso strutture della Chiesa Cattolica, nel 22% delle chiese evangeliche. E poi, se apriamo questo dato, in questo 52% abbiamo chiesto: ma in quale strutture della Chiesa Cattolica? 64% parrocchie. Quindi, se riportiamo tutto su base nazionale, vuol dire che un terzo dei gruppi si riunisce nelle parrocchie. Ma questo non è un dato che ci sorprende, perché abbiamo visto un'evoluzione dei gruppi in questi anni, che forse non è nota al grande pubblico, ma a noi chiaramente ci riguarda in prima persona e quindi è nota. Consideriamo che già da una decina d'anni, per esempio, il gruppo di Milano, il Guado, ha avuto relazioni con allora cardinale Carlo Maria Martini. E il Vescovo di Milano istituì proprio una figura di riferimento per i gruppi omosessuali cristiani. A Milano ce ne sono due, Guado e La Fonte, e quindi da 10 anni esiste questa relazione. Tanto è vero che, per esempio, l'ultima veglia organizzata dal gruppo di Milano si è tenuta in una parrocchia milanese concessa appunto dalla Curia. Oppure negli ultimi 2 anni abbiamo visto l'istituzione di ben 2 gruppi diocesani di fede e omosessualità, nella diocesi di Cremona e nella diocesi di Crema. Che significa gruppo diocesano? Che nella pastorale che il vescovo decide per la sua diocesi è innestata una realtà che consente a persone omosessuali e cristiane di incontrarsi e di condividere il proprio percorso. Quindi, questo per dire, c'è un'evoluzione che è stata segnata proprio dal dialogo tra alcune diocesi e alcuni gruppi, non è uniforme chiaramente sul territorio nazionale, e che ha portato negli ultimi 2 o 3 anni, come ti dicevo, all'organizzazione di questo forum nazionale che vede oltre 150 partecipanti di tutta Italia, non solo partecipanti dei gruppi, e che per esempio ha visto come relatori negli ultimi 2 anni...
Allora, a causa problemi tecnici, per qualche secondo, diciamo, è andata via la linea. Tra l'altro eravamo arrivati anche in conclusione, perché devo dirvi che, come al solito, quando si parla di cose interessanti il tempo vola, ed erano passati 57 minuti già. Siccome il tempo a nostra disposizione è 1 ora, io volevo farvi un'ultima domanda, adesso rispondetemi voi, perché è una domanda brevissima. Io normalmente concludo le trasmissioni perché tutti dicevano, almeno di recente ho sentito dire, la famiglia è una sola. È un termine che mi vedo sento ripetere spesso, specie quando qualcuno parla, e io dico sì, è vero, una sola ed è formata da 2 persone che si amano, e importa poco se sono un uomo e una donna, o 2 uomini e 2 donne, o 2 donne e 2 donne. Voi cosa pensate di questo concetto?
Facciamo un passaggio a 3, sinteticamente, sì, ognuno?
Sì, sì. Fatelo, vai.
Io faccio una testimonianza personale, voi parlate generalmente.
Va bene.
No, vai, partite voi.
Io brevissimamente, se senti parlare la psicoanalisi classica, ti dirà che no, la famiglia è quella che si compone di 2 anime più dei figli. Io ho l'impressione che per i tempi nei quali oggi viviamo, la famiglia è un qualcosa di estremamente mutevole e in continuo cambiamento. le famiglie noi le vediamo sempre più composte in modo diverso. Pensa agli anziani, che non sono più voluti nelle famiglie di appartenenza, ma si incontrano sempre più con altri anziani, vivono sempre di più la dimensione del co-housing, vivono sempre di più lontani dalle loro famiglie, ma creandosene delle nuove, dove le relazioni sono date non iure sanguinis, come si diceva un tempo, cioè dal vincolo del sangue, della familiarità che deriva dall'aver creato un essere umano, quanto dal condividere uguali modi di intendere la vita, stesse regole, darsi una disciplina per stare insieme. La famiglia si va modificando e in questo senso, a mio avviso, due persone che si amano e che vivono testimoniando il loro amore generano una famiglia, se solo si danno il permesso di accogliere e quindi continuare a creare, a riprodurre la dimensione di amore che sperimentano tra loro due.
Grazie Federico.
Ma io penso che appunto in un periodo in cui è così difficile mantenere i rapporti e le unioni sono anche così fragili, non bisogna fare distinzioni su quando si riesce a trovare un rapporto di dialogo, di intesa, di comprensione, di accettazione. Del resto ci sono anche diverse esperienze, penso alle famiglie arcobaleno, e tante coppie che riescono a vivere questa loro unione, questo loro affetto, insomma. Quindi penso che non ci sia bisogno di mettere altri steccati a questo.
Io, Riccardo, invece ti parlo di me, quindi proprio una testimonianza diretta. Io e il mio compagno viviamo la nostra relazione affettiva da oltre 16 anni, conviviamo da oltre 11 anni e da 8 anni ospitiamo, diciamo cresciamo, questo figlio di nostri amici, una persona gay, che insomma la sua famiglia si è allontanata dalla città e quindi ha chiesto a noi in qualche modo di farle un po' di accompagnarlo e quindi vive con noi, stiamo vivendo anche questo progetto. Il nostro progetto è stato un progetto d'amore, cioè noi non so quando è nata in noi la sensazione che fossimo una famiglia, ma sicuramente il nostro progetto d'amore ci ha portato a crescere insieme, io e il mio compagno, e a puntare su relazioni affettive. E questa crescita non ha riguardato solamente noi, ha riguardato man mano anche tutte le relazioni che c'erano vicine, quindi gli amici, le amiche, le persone che partecipano al gruppo. Pian piano si è allargata chiaramente anche ai nostri familiari. Sono le nostre famiglie che ci riconoscono come famiglia. E questa domanda mi viene fatta spesso da quando io inizio a parlare della mia relazione affettiva. Mi ricordo l'ultima volta mi è stata posta dal direttore della filiale presso cui lavoro e in effetti io rispondo questo, ma forse non esiste un altro termine per definire questa relazione affettiva in cui io mi sento immerso, non ho un altro termine per dirlo, sicuramente mi sento immerso in una rete affettiva molto ampia che è fatta dal mio nucleo, io, Edoardo e Davide, il ragazzo adesso quasi uomo che vive con noi, che noi stiamo accompagnando nella sua crescita, ed è fatta da tutte le persone che ci sono vicine e amiche. E questa cosa, voglio dire, è una cosa che costruisci lentamente, non te ne rendi manco molto conto, perché tu continui a vivere la tua relazione affettiva. Certo, punti sulle relazioni, cioè noi non ci siamo mai sottratti alle relazioni, anzi, abbiamo puntato a costruire relazioni significative con i nostri genitori, con i nostri fratelli e sorelle, ma anche con tutte le amiche e gli amici conoscenti, il mondo del lavoro. E chiudo con questa cosa che sta avvenendo in queste ultime settimane. Io e Edoardo abbiamo deciso di utilizzare questa possibilità che ci è stata data dal Comune di Napoli di registrarci come unione affettiva. L'ultima amministrazione ha istituito il registro delle unioni affettive a cui possiamo accedere anche noi omosessuali. Noi pensavamo di farlo non tanto perché ci dà molti diritti, chiaramente ci dà molto poco, però in qualche modo come una testimonianza per dire noi siamo pronti a farlo e quindi siamo pronti anche a una legge nazionale. ma si è scatenato invece nell'ambito delle nostre relazioni affettive una cosa bellissima, un'ondata di amore enorme. Cioè, le amiche, gli amici ci stanno chiedendo chi vuole testimoniare, chi vuole fare le fedi, chi vuole la lista di nozze, chi vuole la festa. Cioè, noi così guardiamo stupiti, ma è un'ondata di amore enorme che ci arriva. Credo che questo sia la famiglia che abbiamo costruito, questa rete di amore attorno a noi.
Antonio, tu hai dato il messaggio secondo me di chiusura più bello, anche perché il gruppo Ponti Sospesi, l'hai detto prima, è dialogo e amore, sono le due cose. A questo punto ci aggiungo, ci mettiamo anche noi di liberi.tv, vi facciamo il servizio video, eh. Cioè, quando sarà possibile in Italia, guarda, ci prenotiamo per farvi diciamo, le riprese video, le foto e concludiamo qua. Io vi ringrazio davvero per la disponibilità, invito tutti ad andare sul sito www.gruppopontisospesi.eu e speriamo di avervi presto, magari ci date un aggiornamento su quello che sono le vostre iniziative. Quindi vi ringrazio tutte e tre, e ringrazio Mario, ringrazio Federico e ringrazio Antonio. Grazie tante, veramente.
Grazie a voi. Grazie a te e grazie a voi.
Grazie.